lo scatolo. Cose chiuse che si aprono. Settimo appuntamento con lo scatolo, benvenuti, un'escalation di sorprese, coup de théâtre attinenti al mio trasloco, una fiammata di emozioni racchiuse in cubi di cartone 30x30x30 centimetri pieni di pattume ma anche di spunti e racconti, roba completamente a caso conservata senza criterio per anni e anni, come dicevano in Marrakesh Express di Salvatores. Pattume che ora non riesco a buttare, ma non so nemmeno dove mettere. Collezioni senza capo né coda, film, fumetti, libri, musica, stracci, mutande rotte, preservativi e paccottiglia varia. Un viaggio antropologico ed emozionale all'interno della mente umana, un percorso accademico nell'eterno dilemma buttare o non buttare, conservare o recare alla ricicleria. Apriamo lo scatolo di oggi. Iniziamo a scavare nello scatolo, sopra come sempre un asciugamano liso a coprire il tutto, dunque niente di interessante in superficie, dei fogli con su scritti appunti di una delle 200 università che ho frequentato nel corso della mia vita. Credo, a giudicare dal contenuto, che questo fosse il DAMS, dato che si parla di storia del teatro, un grandissimo legame affettivo a quel periodo e a questi appunti, ma direi che mica posso tenere proprio tutto, magari sì, vabbè, magari li infilo momentaneamente così un po' alla rinfusa in un portadocumenti, poi dopo vedo insomma cosa fare. Vabbè, andiamo avanti. Fumetti, ancora fumetti, niente di sensazionale, numeri sparsi di Wolverine, Uomo Ragno, altre testate della Marvel. Vediamo sotto cosa c'è sotto. E ah beh, questa è fantastica, la mia prima reflex in pellicola, la mia prima macchina fotografica in generale, direi. Ad un certo punto volevo diventare un fotografo, prima dell'epoca in cui volevo diventare regista e vivere in un abbaino. Ecco, la mia prima e probabilmente più bella macchina fotografica di sempre era questa qua, una Pentax K1000 nella sua custodia. Avevo anche un paio di ottiche non originali da cambiare con il 35 mm. Quelle non originali ovviamente, perché sennò le altre costavano troppo. Dunque, nella custodia della macchina c'è la macchina rotta, non funziona più da anni e non sono mai riuscito a trovare qualcuno che me l'aggiustasse. Comunque, custodia anch'essa mezza rotta, con sopra un adesivo che la tiene più o meno insieme, ed è un adesivo che avevamo creato noi quando militavo in A Sinistra, associazione studentesca di sinistra appunto, e sull'adesivo c'era Cossiga seduto su una specie di trono sorridente e sotto una scritta ormai completamente illeggibile su questo adesivo, che credo che fosse Cossiga, non mi ricordo se con la K o con la C, comunque Cossiga vattene o Cossiga scendi dal trono, una roba così. Lo avevamo messo in giro all'epoca, credo fosse il 92, dopo che era stata richiesta la messa in stato d'accusa di lui, che appunto all'epoca era il Presidente della Repubblica, in riferimento ai fatti di Gladio, ma anche a tutta un'altra serie di questioni. Nell'aprile di quell'anno, con un discorso trasmesso il 25 aprile, poi lui proprio si dimise a breve distanza dalla scadenza naturale del mandato, salutando con un saluto poco laico la nazione, i suoi cittadini.
Io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Ho voluto dirlo a voi direttamente, cercare di spiegarlo. Spero di esservi riuscito. Sono certo, io spero che voi mi abbiate compreso. C'è chi approverà il mio gesto, c'è chi questo gesto non approverà. Spero che tutti lo consideriate un gesto onesto di servizio alla Repubblica. Ringrazio voi, donne, uomini, giovani, anziani di questo meraviglioso paese. Che Dio protegga l'Italia, viva l'Italia, viva la Repubblica!
Questa macchina fotografica, che era un pezzo fondamentale delle attività fotografiche dell'Izzos, la scuola di Via Pace che frequentavo, era solo una parte della passione per la fotografia a casa. Infatti mi ero costruito una camera oscura con lampadina rossa, ingranditore, stampavo anche, sviluppavo, insomma, così come molti amici e compagni di classe, tutti super gasati da questo nuovo fantastico gioco artistico che la scuola ci aveva regalato. Ed è una di quelle situazioni in cui dici che la scuola fa davvero il suo lavoro, fa un buon lavoro. Ecco, Lizzos all'epoca aveva fatto un lavoro egregio, aveva creato delle passioni, passione quella per la fotografia, carburata anche da un film che ci fecero vedere sempre a scuola, immenso, di Michelangelo Antonioni, Blow Up. Film con quel finale indimenticabile nel quale si vedono alcuni colleghi mimi che giocano a tennis. Protagonista un fotografo, appunto, la sua macchina fotografica, che però a dirla tutta era una Nikon, e il suo ingranditore per stampare le foto. Da qui Blow Up, appunto, il titolo del film. Adesso vi faccio sentire una scena di quel film dove peraltro viene anticipato un tema centrale del diritto alla privacy e dell'informazione, ossia l'eterna lotta tra diritto a informare e documentare e diritto alla riservatezza.
What are you doing? Stop it! Stop it! Give me those pictures. You can't photograph people like that.
Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are bullfighters. Some people are politicians. I'm a photographer.
This is a public place. Everyone has the right to be left in peace.
Qui David Hemmings, il fotografo, appunto, scattava delle immagini a Vanessa Redgrave in un parco senza conoscerla, la quale appunto reclamava il suo diritto a non essere immortalata. Scatti da cui poi nasce tutta la trama del film. Ma andiamo avanti a scavare nello scatolo di oggi. Elastici mezzi incollati, una barchetta giocattolo di legno mezza scassata che avevamo preso a Santorini quando ero piccolo, poi c'è del filo interdentale. Mi raccomando, ne approfitto, curate la vostra igiene orale, usate il filo tutti i giorni, perlomeno alla sera. Andiamo avanti, una pistola ad acqua che usammo sul palco di Radio Incontri a Riva del Garda per uno show che avevamo messo insieme con Gianmarco Bachi e tutto il gruppo di Sansone, e a un certo punto i concorrenti, in poche parole, dovevano centrarmi con le pistole ad acqua, se non ricordo male. Fu un successo colossale davanti al pubblico del Trentino, che io salutai ad inizio show, insomma, per vivacizzare un po' l'atmosfera. Li chiamai tirolesi e in effetti vivacizzai parecchio l'atmosfera, fu piuttosto divertente. Vabbè, andiamo avanti. Della colla, un puntatore laser e un questo qua è grandissimo, un disco che comprai a Coengi, molto bello, un quartiere a ovest di Tokyo, guardando la mappa di Tokyo, è un po' come se fosse via Forze Armate a Milano. Inganni, fate conto così, tipo inganni. Ma molto più in là di inganni, è più grande. Comunque Koenji, al contrario di Zona Inganni, fu patria e culla della cultura underground tokyota e quindi giapponese. E lì si narra siano nate le prime punk band locali e sempre lì ha proliferato e prolifera tuttora quella che è la scena dei locali con musica dal vivo, alternativa, mercatini dell'usato, insomma cose così, come anche in un altro quartiere che si chiama Shimokitazawa, altra splendida zona per la scena alternativa. In ogni caso ricordo quel giorno perché entrai in una palazzina dopo aver acquistato questo disco, una palazzina di 4 o 5 piani di gente completamente stonata, credo naturalmente, perché insomma le droghe non sono ben viste da quelle parti. Un luogo che se fosse stato qui avrei detto che era una palazzina occupata, ma non lo era ovviamente, e dentro c'erano un sacco di stanzoni, tanti piani, e ogni piano c'era gente che faceva concerti e battaglie con le pistole ad acqua, e si passava dallo street punk alla musica cantautorale romantica, insomma una situazione pazzescamente bella, devo dire, una delle più belle che mi sono capitate di questo tipo. Fatto sta, stavo dicendo che a Koenji comprai questo disco di una band che non era però di Tokyo, era di Osaka, una band fondata negli anni '80 che si chiama Shonen Knife, rock band garage con sfumature punk, tutta al femminile. Tra le altre cose sono state in tour con i Nirvana, dato che Kurt Cobain era un loro grande fan, mentre al contrario le Shonen Knife raccontarono poi che all'epoca non avevano la minima idea di chi fossero i Nirvana. Stiamo parlando del 1992. In Nirvana, in più occasioni, durante le date con le ragazze nipponiche, pare che misero in scaletta una canzone appunto delle Shonen Knife, ossia Twist Barbie.
Sexy girl, oh
andate su YouTube e cercate Nirvana Backstage Shonen Knife, trovate un incredibile video girato a Osaka con le Shonen Knife da un lato del tavolo e i Nirvana dall'altro, e loro, le Shonen, tirano fuori tutta una serie di assurdi regali per i Nirvana, o Miyagi in giapponese, e danno a Cobain e Soci delle cose, tra cui una scimmietta che salta e suona i piatti, una manina per, credo, schiacciare scarafaggi, una manina automatica, e niente, Cobain racconta alle Shonen in questo video che le ha conosciute grazie al suo amico Kelvin, che lavorava da Kay Records, e 5 anni prima, quindi nell'87, vendette questo Kelvin a Kurt Cobain la cassetta dell'EP delle Shonen Knife intitolata Burning Farm. Vabbè, ma andiamo avanti. Allora, un libro molto bello questo, un libro da collezione, Strade Strappate, firmato da due autori di primissimo livello, Andrea Cegna e Matteo Villaci, edito da Agenzia X. E proseguiamo ancora un altro libro in questo scatolo, sempre di Agenzia X, peraltro, e è intitolato Schiavi nella città più libera del mondo, Rough Punk, libro scritto da Laura Carroli, che ho comprato direttamente dalle mani dell'editore di Marco Filopat al Cox 18, ed è stata una serata magica, era il 25 febbraio 2022, e per me era la prima volta dopo il Covid, dopo le restrizioni e quant'altro, che tornavo in uno spazio sociale, in un centro sociale, e mi mancava tanto. Forse una delle cose più belle che ho fatto subito dopo quel periodo. Vabbè, una bella serata, c'era lei, l'autrice, batterista dei Rough Punk, animatrice della controcultura bolognese degli anni Ottanta, tra scantinati, circoli, concerti, Radio Alice e tanto altro, il già citato Filopat, Paolo Di Cox e altri ancora. Comunque, la quarta di copertina del libro recita così. Laura, batterista dei Rough Punk e sportellista alle poste, racconta le origini di quel focolaio, punk contro cultura, nota di redazione, nato nelle periferie bolognesi, grazie a John Cage, e poi eccetera eccetera, va avanti. E il libro inizia proprio con quell'incontro tra Laura e Elena Velena, all'epoca ancora Giampaolo Giorgetti, a.k.a. Giampi Velena. Sullo sfondo un concerto di John Cage su un treno a Bologna. Era il 1978 e dalla stazione di Bologna partiva un treno locale per Porretta Terme, e ogni vagone era un'esperienza sonora e concettuale di un insieme di artisti locali e internazionali raccolti sotto il titolo Il treno di Cage, alla ricerca del silenzio perduto, 3 escursioni per treno preparato, variazioni su un tema di Tito Gotti. Tra i tanti artisti presenti e citati nel libro c'era anche Demetrio Stratos. Fatto sta che durante quell'evento il nucleo dei Rough Punk, a quanto ho capito, si è incontrato. Il libro poi va avanti e tra racconti su come è nata una rete nazionale e internazionale di punk, di come germogliava la controcultura, le fanzine, episodi seminali per la nascita della mitica etichetta Attack Punk, che tenne poi a battesimo tra gli altri anche i CCCP. Fatto sta che lì nascevano un sacco di cose, in quella Bologna, tra Dams, Creste, viaggi a Londra, e tra gli episodi raccontati ce n'è uno molto interessante che viene anticipato da Marco Filopat, appunto scrittore, editore, agitatore culturale, con poche righe all'inizio del libro, che dice così. Nel giugno del 1980 mi presentai a Bologna per il concerto dei Clash, e indossavo orgoglioso la maglietta di London Calling. In un angolo di Piazza Maggiore incontrai un gruppo di giovani punk che contestava i miei idoli, gridando Crass, not Clash. Cercai di capire cosa voleva dire, ma al primo riff di chitarra di Joe Strummer li mandai a cagare, andando a pogare sotto il palco. Però una volta finito il concerto mi scoppiò una bomba atomica nel cervello, poi cominciai a leggere la loro rivista, Attack, e non smisi più. Erano pagine stratosferiche che per me furono più importanti di 2 anni di liceo. Se non ci fossero state quelle punk zine e quei dischi dei Raff Punk, chissà in quale inferno metropolitano sarei finito. E dopo le parole di Philopath direi che ci possiamo ascoltare sicuramente i citati Crass con Punk is Dead. Visto che abbiamo ancora tempo, grazie alla capacità di sintesi punk dei Crass, direi che ci possiamo ascoltare anche coloro che erano messi contro i Crass in quel volantinaggio in piazza a Bologna, ossia i Clash. Un saluto a tutti da Disma Pestalozza e a settimana prossima con un nuovo scatolo. Ciao! Is lo scatolo. Cose chiuse che si aprono.